anger over state violence against people of color and against poor people.
Rabbia nei confronti della violenza dello Stato ai danni delle persone di colore o dei più poveri. Rabbia nei confronti di ogni genere di violenza statale, sia quella diretta da parte delle forze di polizia, ma anche nei confronti della violenza insita nelle forme di razzismo strutturale e nelle modalità di trattamento riservate ai poveri e alla gente di colore. La maniera in cui, in questo paese, le persone sono state abbandonate a se stesse, soprattutto in quest'ultimo periodo in cui la gente ha sviluppato più elementi di critica in questa direzione. Quindi ciò che sta accadendo risulta tanto sorprendente quanto per certi versi prevedibile. Da un lato non c'è nulla di cui stupirsi, sono situazioni che persistono e che si ripetono da sempre, perché nulla sta cambiando, ma allo stesso tempo la situazione attuale si è presentata così all'improvviso e imprevista, è stata un'eruzione rapidissima.
I remember getting intimidated and busted at age 13 by the police. I remember my friend Tate Bryan shot in the back in Tampa, Florida for his first offense burglary. I remember the police firing into crowds and killing children because they were the wrong color. I remember the knocks in my high school.
May 25th, 1 week ago from today, George Floyd.
Lunedì 25 maggio, una settimana fa, George Floyd, un uomo di colore di 46 anni, viene ucciso a Minneapolis da un ufficiale del Dipartimento di Polizia di Minneapolis nel corso di un'operazione di arresto, alla quale stavano partecipando 4 agenti. Dopo il suo assassinio, il video della scena, che credo sia stato filmato da una videocamera della polizia, non so se direttamente da un agente o se si trattasse di una videocamera di un'automobile della polizia, ha avuto immediata e ampia diffusione nei social media. E così, il giorno successivo, martedì 26 maggio, migliaia di persone hanno cominciato a radunarsi e a scendere in strada per protestare. Una protesta relativamente calma. Ci sono stati alcuni danneggiamenti, le vetrine di qualche ristorante sono state rotte, una concessionaria è stata data alle fiamme, finché le persone non sono state disperse con lacrimogeni e pallottole di gomma. Dal giorno successivo le proteste cominciano a diffondersi in altre città. E tra mercoledì e giovedì cominciano ad assumere ben diverse dimensioni anche a Minneapolis. Le persone erano molto meno contenute, si radunavano in diversi punti della città, un po' ovunque, soprattutto nei pressi dei diversi commissariati e dei dipartimenti di polizia. E c'è stata un'escalation, soprattutto nei saccheggi e negli incendi. Nel giro di 2 giorni, tra mercoledì e giovedì, si sono registrati circa 55 incendi in tutta la città. Molti dei quali intorno alla zona in cui è stato assassinato George Floyd, che è un quartiere a sud di
Minneapolis.
Giovedì notte le persone si sono radunate in segno di protesta presso il commissariato del terzo distretto di polizia. L'hanno circondato e alla fine lo hanno dato alle fiamme. Sì, i manifestanti, i ribelli hanno preso possesso dell'edificio. Gli agenti hanno dovuto evacuare e alla fine l'edificio è stato bruciato. Sempre giovedì notte, il governatore dello stato del Minnesota dichiara che la città è assolutamente fuori controllo, che la polizia non è in grado di gestire la situazione e che è necessario attivare la Guardia Nazionale, che è una sorta di riserva dell'esercito, cioè soldati a disposizione dei diversi stati per far fronte a situazioni quali disastri naturali o agitazioni sociali. Così, il giorno dopo, venerdì, sono arrivati in città circa 1000 soldati. Ma i saccheggi e gli incendi sono continuati per tutta la giornata. Qualcuno ha cercato di prendere il commissariato del quinto distretto di polizia e molti piccoli incendi sono scoppiati in diverse parti. Però alla fine i rivoltosi sono stati ricacciati indietro. Tuttavia, al calar della notte, disordini e saccheggi sono ripresi un po' ovunque in giro per la città.
And that night again there was looting and like rioting in various places throughout the city. By Saturday,
sabato, la città è stata invasa da diverse migliaia di altre guardie, tipo 4.000 guardie nazionali che si sono unite alla polizia cittadina. E allo stesso tempo è stata mobilitata anche un'altra forza di polizia statale chiamata State Troopers. hanno lasciato che la gente manifestasse, che si facessero dei cortei, quindi c'erano ancora molte persone in giro, un po' ovunque. Ci sono state grandi marce, ma in generale l'operazione di contenimento della rivolta ha funzionato, anche perché c'era polizia dappertutto, che operava fermi, e tra i manifestanti c'era la paura di una violenta rappresaglia poliziesca. Quindi, insomma, alla fine sono riusciti a sedare parzialmente la situazione. Altre grandi marce in città si sono ripetute anche domenica e anche dopo il coprifuoco. Infatti, da venerdì è stato proclamato un coprifuoco che impone di stare in casa dalle 8 di sera, quindi un coprifuoco che inizia molto presto. E per intenderci, per fare un confronto, il primo coprifuoco per le rivolte di Ferguson nel 2014 era stato fissato a mezzanotte. E bisogna dire che gli sforzi per far rispettare il coprifuoco sono stati davvero notevoli. Sono davvero scesi in forza e in maniera massiccia per tutta Minneapolis e St. Paul, che è la città vicina. L'ultima notte, quindi lunedì, ci sono stati dei saccheggi, ma erano gruppi più grandi con più persone e così sono riusciti a fare degli arresti di massa. Hanno arrestato 200 persone di quelle che erano in giro e ad oggi, martedì, è tutto davvero calmo e non è per nulla chiaro cosa potrà succedere.
It is normal to use the National Guard.
Sì, in un certo modo è normale il ricorso alla Guardia Nazionale, almeno di fronte a una situazione di queste dimensioni, quando si raggiungono questi livelli, insomma. Ma credo che non sia successo per parecchio tempo, fino alle rivolte di Ferguson, che sono state le prime rivolte su larga scala esplose negli Stati Uniti dopo un lungo periodo, circa 13-14 anni, direi. E ai tempi di Ferguson è stata mobilitata la Guardia Nazionale, che di solito, sì, storicamente almeno, viene coinvolta per situazioni molto estese di rivolta sociale. Quindi non è così strano che abbiano attivato la Guardia Nazionale, le truppe, come le chiamano, perché effettivamente la sommossa si è diffusa in tutto il paese. Le proteste si sono diffuse molto velocemente. Ci sono almeno 75 aree metropolitane, piccole e grandi, coinvolte nella protesta. In molte hanno avuto rivolte e saccheggi, parecchie macchine della polizia date a fuoco, il che non è proprio così comune qui negli Stati Uniti. E poi ci sono state molte piccole città e paesi dove normalmente non succede niente e in cui ora ci sono varie forme di protesta e manifestazioni.
Never have anything happen in them that there's protests or small demonstrations happening.
È difficile raccontare qualcosa su come le persone si stanno organizzando, perché per certi versi siamo ancora in una situazione di pandemia e le cose sono un po' meno organizzate del solito. E forse anche per questo molte cose succedono contemporaneamente in diverse parti della città. Nel complesso posso dire che ci sono molti giovani arrabbiati e con una grande varietà etnica, ma anche di età. C'è senz'altro una componente prevalentemente giovanile, ma più o meno sono tutti in strada.
Big marches, there are blockades, there is a lot of looting and redistributing going on.
Ci sono state di sicuro grandi marce, blocchi, molti saccheggi e ridistribuzioni di beni e di merci. Le persone hanno attaccato e preso il controllo del commissariato del terzo distretto di polizia, la sottostazione, che sì, qui negli Stati Uniti le città sono divise per distretti, non ricordo quanti ce ne sono di preciso qui a Minneapolis, ma sai, si parla comunque di un'area geograficamente ampia, quindi è una bella sfida prendere il controllo di un commissariato di polizia. Qualcuno ha preso il commissariato, qualcun altro ha bloccato l'autostrada una volta, qualcuno ha bloccato il traffico e preso i ponti. Si è usato molto e un po' dappertutto di appiccare fuochi, tanto che molte volte non c'è stato proprio il saccheggio, c'era solo l'incendio e questa si può dire che è un po' una novità. Ci sono stati meno colpi di arma da fuoco che in altri luoghi, ma insomma, qui siamo in America e ci sono un sacco di armi in giro. Minneapolis conserva meno questa cultura delle armi rispetto ad altre città dove ho trascorso parecchio tempo. Quindi per me ci sono stati meno spari che altrove, ma questo dipende molto da quello che si considera normale. Comunque ci sono stati degli spari, la maggior parte delle persone spara in aria principalmente, le persone non sparano alla polizia o a qualcuno in particolare, ma è proprio la presenza dell'arma da fuoco nella strada. E principalmente è successo tardi, di notte, molto tardi, durante il culmine un po' della rivolta. Dal punto di vista delle pratiche adottate, l'aspetto più rilevante è senz'altro la presa del commissariato di polizia. Di solito qui negli Stati Uniti durante le proteste non si riesce ad attaccare un edificio della polizia, non è una cosa semplice. Normalmente si può arrivare a dare fuoco a qualche macchina o a qualche furgone della polizia, quindi è molto significativo il fatto di essere riusciti ad attaccare e a prendere un commissariato. Poi nel complesso è più difficile mettere a fuoco i dettagli più piccoli, i diversi episodi che sono successi a causa dell'ampia diffusione della sommossa in giro per la città e ora in tutto il paese. E questa è di per sé una cosa molto significativa. Infine, quello che almeno qui a Minneapolis ha reso la rivolta così incontenibile è appunto il suo carattere decentralizzato e di ubiquità. Sta succedendo ovunque. Quindi per la polizia la situazione è stata molto molto complicata.
It's decentralized and happening all over. So the police were spread really really thin.
Uno dei principali slogan utilizzati in questi giorni resta quello di Black Lives Matter, che esprime una sorta di sentimento diffuso, e di sicuro a Minneapolis ci sono esponenti di lunga data di questo movimento che in vario modo si stanno dando da fare, cercando di dare una mano e di organizzare la situazione. La questione, sai, è abbastanza strutturale, cioè qui negli Stati Uniti c'è una lunga sequenza, una lunga storia di persone, prevalentemente di colore, uccise dalla polizia. Quindi per l'ennesima volta la gente sta rispondendo, sta reagendo di fronte a tutto ciò. E questa risposta proviene da ogni genere di persone. A rivoltarsi, a scendere nelle strade non sono solo le persone di colore. Tutti si stanno muovendo in solidarietà.
The state reaction is really is sort of different here than it has.
Per quanto riguarda la reazione dello Stato, bisogna anzitutto considerare la specificità del Minnesota, il che ci permette di comprendere perché qui, sul piano politico, la risposta sia stata abbastanza diversa rispetto a quanto succede o è successo in altri luoghi degli Stati Uniti. Storicamente, Minneapolis vanta una tradizione politica molto liberale e democratica, e il Minnesota è la regione che presenta il più alto livello di politiche sociali da parte del governo. Rispetto ad altri stati, qui ci sono programmi sociali decisamente più avanzati, con maggiore e più facile accesso alle cure sanitarie, a programmi di assistenza alimentare e di cura dell'infanzia. Quindi, nel complesso, il quadro politico e governativo è caratterizzato da una forte impronta liberale. Questo è lo sfondo dell'atteggiamento e delle prese di posizione di molti politici locali, compreso quello del sindaco di Minneapolis, che è stato piuttosto comprensivo, sympathetic, con affermazioni tipo «Sì, capiamo, questo è un problema», quello che è successo è orrendo, poi si tratta di vedere quanto simili posizioni siano genuine e sincere. In ogni modo, da principio, la reazione dello Stato in Minnesota non è stata particolarmente pesante. Le forze di polizia ci sono andate con la mano piuttosto leggera. Bisogna tenere conto anche del fatto che a Minneapolis il tasso di criminalità è abbastanza basso e quindi le forze dell'ordine non sono tanto abituate ed equipaggiate per far fronte a forme di violenza diffusa. Certo, hanno sparato gas lacrimogeni e proiettili di gomma, ma credo che fossero abbastanza colpiti da quanto stava accadendo. Le istituzioni più grandi, quella dello Stato del Minnesota e soprattutto lo Stato federale hanno voluto un approccio decisamente più duro di fronte a questa situazione, con l'utilizzo della Guardia Nazionale, con Trump che annuncia di voler inviare la Polizia Militare Federale, il che ci colloca su tutta un'altra scala e sinceramente non so a quando risalgono precedenti in questo senso negli ultimi anni.
Yeah, there's a lot of, I mean, there's a lot of scapegoating.
Sì, c'è una consolidata forma di narrazione la quale pretende che gli incidenti siano sempre provocati da gente proveniente da altrove, nello specifico da altrove rispetto al Minnesota o rispetto a Minneapolis. Non si tratta certo di una novità. Tanto rispetto alle lotte per i diritti civili negli Stati Uniti, quanto rispetto alle sommosse popolari che, in genere, esplodono dopo l'uccisione da parte della polizia di qualche persona di colore disarmata. C'è sempre la pretesa che gli autori degli incidenti provengano da un altrove. È all'interno di questa narrazione che si inquadra il riferimento fatto da Trump ai cosiddetti antifa americani, come outsider, estranei, fuori dagli schemi, che andrebbero trattati alla stregua di terroristi. Ma anche questa non è una novità, a ben vedere. Non so in che misura Trump abbia il potere di sostenere qualcosa di simile. Trattare il movimento Antifa come un'organizzazione terroristica significherebbe andare a colpire e disgregare le sue forme di organizzazione e di comunicazione. Ma dal momento che il movimento Antifa non è propriamente un'organizzazione concreta, non so se ci saranno implicazioni di carattere penale collegate a simili affermazioni.
It's also hard for us to get, you know, reliable information. People have talked about seeing groups of neo-Nazis here and that they've been confronted.
Risulta abbastanza difficile darvi notizie fondate circa la presenza e le movenze di gruppi di neofascisti. Circolano voci in merito, chi sostiene di aver visto alcuni gruppi di neofascisti, chi riferisce di alcuni scontri con gruppi di neonazi. Senza dubbio in Minnesota, come in tutti gli Stati Uniti, c'è una significativa presenza di suprematisti bianchi, suprematisti che hanno ottenuto una grande agibilità e potere con Trump. E la loro capacità di presentarsi sulla scena pubblica è cresciuta significativamente. Recentemente, ad esempio, hanno dato vita a manifestazioni contro le misure di chiusura per la pandemia, semplicemente perché le consideravano lesive delle loro attività capitalistiche di merda. Quindi, personalmente, io non ne ho visti, ho sentito qualcosa in merito della loro presenza qui intorno, ma comunque ci sono forme organizzate di autodifesa su questo piano. So, ad esempio, di gruppi di nativi americani, molto numerosi sia a Minneapolis che in Minnesota in generale, che stanno mettendo in campo i propri pattugliamenti e stanno organizzando le proprie forme di difesa, ad esempio a protezione delle case. Qualcosa di analogo viene svolto dai gruppi del movimento Black Lives Matter, perché comunque la presenza di suprematismo bianco nella città è abbastanza significativa.
As far as the scale goes, it is like much bigger than anything like that has happened.
In termini di scala, quanto sta succedendo presenta dimensioni molto maggiori di quanto verificatosi negli Stati Uniti da molto tempo a questa parte. Sono stati fatti paragoni sia con le rivolte di Los Angeles nel 92, quando un'enorme sommossa si è diffusa in tutta l'area e non solo, oppure con le rivolte a Washington D.C. nel 1968, dopo l'assassinio di Martin Luther King Jr. Insomma, i termini di paragone evocati possono fare riferimento a rivolte di simile entità. E non so, comunque non ci sono precedenti recenti. Ad esempio, le rivolte di Ferguson nel 2014 sono state molto significative, molto importanti da un punto di vista politico, ma non da un punto di vista geografico, dal punto di vista della diffusione nel territorio americano. Sai, Ferguson è un sobborgo molto piccolo, vicino alla città di St. Louis, in Missouri. Una zona, peraltro, con una lunga storia di violenze poliziesche alle proprie spalle. In quell'occasione, nel 2014, la rivolta esplose nella municipalità di Ferguson. Ci sono state esplosioni anche nella città di St. Louis, ma non si produsse una generalizzazione in tutta l'area circostante. Certo, ci furono tantissime manifestazioni di solidarietà, forme di protesta e riots in altre parti del paese, ma in termini di diffusione geografica e di coinvolgimento della gente nelle rivolte è stato un episodio di scala molto più ridotta. L'importanza della rivolta di Ferguson, potremmo dire, consiste nell'aver aperto una porta, nell'aver cioè dischiuso nuovamente, nell'immaginario popolare, la possibilità di ribellarsi, di insorgere in risposta alla violenza della polizia. E da allora ci sono state rivolte a Charlotte nel 2016, in North Carolina, o a Baltimore nel 2015. È stata come l'emersione di un impulso a reagire di fronte alla violenza poliziesca, con diverse forme di ribellione. E poi c'è stata l'elezione di Trump ed è stato come se improvvisamente tutto si fosse interrotto, come se la gente cercasse di meglio arrabattarsi per fare i conti con questa situazione inedita, con la minaccia di una nuova forma di suprematismo bianco rispetto a quella che abita strutturalmente in maniera integrata nelle forze di polizia e nel governo degli Stati Uniti, che è tutto intriso di suprematismo bianco. Tutto ciò ha comportato una sorta di generale spostamento dell'attenzione. Quindi quanto sta succedendo ora è estremamente importante, perché si tratta della prima rivolta contro la polizia dell'era Trump, e tutto ciò ci permette di comprendere meglio la grande diffusione in cui stiamo assistendo. Ma c'è dell'altro, una simile reazione, una simile diffusione generalizzata a Minneapolis come in altri luoghi si ricollega alla situazione creatasi con la pandemia di Covid. Tutto è stato chiuso e molte persone si sono ritrovate senza lavoro, prive di significativi aiuti statali. Moltissima gente non ha accesso ad alcuna forma di sussidio di disoccupazione, molti si trovano in ristrettezze e difficoltà alimentari, e questa situazione ha fatto sì che un sentimento di rabbia si sia diffuso tra la gente, che peraltro, non dovendo neanche andare a lavorare, ha molto tempo a disposizione. Tutto ciò ha creato una sorta di miscela esplosiva, una sorta di tempesta perfetta di condizioni affinché la rivolta potesse dilagare in questi termini.
It created like a perfect storm of conditions for this to be so large.